perché se si tratta per esempio di esprimere un parere sulla natura del potere, uno la pensa così, l'altro la pensa colà. Essendo le opinioni così diverse, il potere fa quello che vuole. E allora conviene al giornale, no, pubblicare sia una verità, sia la verità opposta. Perché tanto il giornale sa che la stessissima verità in un certo contesto opera in un certo modo e la stessa verità in un altro contesto opera in tutt'altro modo. Questo guardare non soltanto alla verità in quanto elucubrazione mentale, in quanto astrazione, in quanto contenuto, no, puro e semplice, ma questo assillo di amore alla realtà che fa calare delle verità in quanto enunciati astratti e si chiede, ma questa verità detta, stampata su questo giornale o detta da questa persona, da questo presidente, cioè cosa opera nell'umanità? Questo passaggio da un rapporto coi contenuti di verità puramente contenutistico, astratto, con l'intento di farlo calare nella realtà per vedere come certi enunciati operano nella realtà degli esseri umani, è il passaggio da una pura e semplice verità astratta a un amore reale che si cura dei destini reali dell'uomo. Perché nessuno di noi può amare veramente l'umanità, i suoi simili, e amare anche se stesso senza occuparsi di come certe verità, che in teoria possono anche essere bellissime, di come veramente agiscono, operano, e in un contesto in un certo senso, in un altro contesto magari in senso opposto. Pilato chiese al Cristo: cos'è la verità? Pilato aggiunge: non sai che io ho il potere di tenerti in vita o il potere anche di metterti a morte? Ed è una domanda a cui Cristo non dà una risposta verbale, diretta. Tace, Cristo risponde tacendo. Perché questa domanda, cos'è la verità, in fondo è una domanda teorica. Perché la domanda sulla verità non è una domanda che riguarda il contenuto teorico di una verità. Ma la domanda vera è: che cosa una verità enunciata opera, che cosa comporta, che conseguenze, che effetti mette in moto nell'umanità. Se è vero che la verità è il nostro, l'amore della nostra mente per il reale, e quindi la verità è l'intento conoscitivo della nostra mente, e se è vero che la realtà che noi vogliamo conoscere con la nostra mente è in evoluzione, allora anche la verità del reale è inesauribile, è sempre in evoluzione. Se la realtà dell'umano che noi vogliamo conoscere in verità è veramente in evoluzione, non ci possono essere verità assolute. Ma ci possono essere verità che valgono sempre. Prendiamo una verità sull'uomo, no? Voi pensate che sia vero, che sia oggettivo e non falso e non un errore dire l'uomo è quell'essere che sa pensare e volere. Come realtà astratta, certo che la possiamo accettare. Non dico che l'essere umano faccia soltanto questo, riassumo l'umano nella capacità di pensare e di volere. Se è vero, se è una verità, che essere uomini significa saper pensare e volere, allora un bambino piccolo non è un uomo, perché non sa né pensare né volere. E allora come la mettiamo con questa verità? È una verità che non serve a nulla, perché si mette lì in assoluto. Perché lo stesso essere che a 2 anni ancora non sa pensare in proprio e non sa volere in proprio, 20 anni dopo, 30 anni dopo, sa ben pensare in proprio e volere in proprio. Quindi l'unica verità che c'è è di una realtà in continua evoluzione, ed essere veraci vuol dire mantenersi altrettanto vivaci e altrettanto in evoluzione come la realtà. Camminare con la realtà in evoluzione significa restare in connessione con la verità. E affermazioni di verità assolute cosa sono? Sono pigrizie mentali. Pigrizie mentali perché manca ancora questa capacità di tuffarsi nel reale, di lasciar perdere queste affermazioni così astratte, che sono così stratosferiche, che non servono, non aiutano a capire il reale. Fare sempre di meno affermazioni assolute e diventare sempre più aderenti alla realtà. Allora io parlo sull'essere umano in un modo del tutto diverso, dico tutt'altre verità quando parlo dell'essere umano a 5 anni, e dico tutt'altre verità, che non si contraddicono ma sono tutte diverse, quando parlo, quando articolo conoscitivamente la realtà, e quindi veracemente la realtà di un 20enne. Non posso dire le stesse cose se voglio essere vero, se voglio essere verace descrivendo la realtà di un bambino di 5 anni, e se voglio descrivere veracemente, veramente, oggettivamente la realtà di una persona che ha 20 anni. Questa capacità di camminare col reale è ciò che noi chiamiamo amore. L'amore è sempre per strada, perché la realtà è per strada. L'amore è la forza, la capacità di intrufolarsi, di immedesimarsi, di tuffarsi in ogni realtà per seguirne l'evoluzione da di dentro, senza farne grosse teorie. Le grosse teorie sono il nostro desiderio di potere. Nelle grosse teorie noi vogliamo esercitare il nostro potere sul reale. Quando vogliamo controllare il reale, la scienza moderna ha fatto teorie sulla realtà perché la vuole controllare. L'amore non ha bisogno di controllare il reale, perché lo ama. E allora lascia via queste teorie che vogliono proprio dominare il reale, acchiapparlo, farlo proprio in modo da poterlo gestire. La teoria vuol gestire il reale, invece l'amore è capace di infinite trasformazioni. La mente tende a decretare sul reale. Il cuore e l'amore si metamorfosa con la realtà. La mente vorrebbe dettar leggi al reale, le sue leggi al reale, come voleva Immanuel Kant. Invece l'amore si fa dettare dal reale le leggi evolutive. Questo però non significa che io sto avvocando una specie di irrazionalismo. È un modo più profondo di cogliere il reale, di rendersi conto quando cominciamo a fare astrazioni, terminare di fare astrazioni quando astraiamo, ci stacchiamo dalla realtà per restare sempre aderenti alla realtà. E se restiamo aderenti alla realtà non avremo mai un sistema compiuto. Hegel, il grande pensatore Hegel, è stato l'ultimo che ha compiuto questo sforzo energumeno sovrumano di instaurare un sistema di verità in base al quale la mente umana soggioga la realtà. E l'umanità cosa ha fatto dopo Hegel? L'ha lasciato lì, manco era morto, è sorta la destra hegeliana, la sinistra hegeliana, per cui gli esseri umani si sono detti, ma sarà pure un bel sistema, ma a che ci serve un sistema quando la realtà è tutt'altro che sistematica? Sarà un bel sistema sta umanità così complessa, così infinita, così che scappa da tutte le parti. Allora, come reazione a questo Hegel, rendendosi conto che sarà bellissimo questo sistema, perché se uno lo studia per la mente è qualcosa di veramente di accattivante, però mi stacca dalla realtà, mi godo, vado in brodo di giuggiolo in questo bellissimo sistema, no, chiuso ma ferreo, argomentativamente perfetto, però non ha nulla a che fare con la realtà. Un giorno fu chiesto a Hegel, signor Hegel, e se la realtà fosse diversa dal suo sistema? E lui rispose, tanto peggio per la realtà. Chiarissimo il discorso, detto tutto. Allora, il grande passo avanti rispetto a Hegel, io lo vedo nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner, che si proibisce in chiave conoscitiva di voler diventare sistematica. Quindi la scienza dello spirito di Steiner è proprio la proibizione sistematica assoluta di ogni sistema, perché il sistema chiude. Invece questa scienza dello spirito è un amore tale al reale che si tuffa in ogni conferenza di Steiner, si tuffa nel reale, da un'altra parte. Soltanto, se noi prendiamo soltanto un panorama, un paesaggio, ma voi pensate che sia esauribile? Lo si può vedere, considerare da infiniti punti di vista. La ricerca della verità diventa più umana quando l'amore alla realtà fa calare una verità astratta che vuol dominare la realtà e usa la mente, la conoscenza, la coscienza per tuffarsi. È reale. La mente definisce il reale, lo mette in rio, lo vuol dominare, il cuore descrive aspetti sempre nuovi. La scienza dello spirito di Stein non definisce nulla, descrive. E così come la mente gode del definire, il cuore gode della descrizione. Questo sguardo che gioisce dell'inesauribilità del reale. Ogni essere umano è inesauribile, ogni fenomeno è inesauribile, addirittura poi tutta l'evoluzione, un'inesauribilità di inesauribilità all'infinito. Se la verità è la capacità di prendere sul serio il passato nella sua oggettività, che va studiata, diciamo, secondo le sue leggi oggettive, così l'amore si proietta verso il futuro, come diceva, e favorisce lo sviluppo, favorisce il sorgere di ciò che ancora non c'è. In ogni persona ci sono due cose fondamentali che il cuore, che l'amore afferra meglio che non la mente. Uno sono i talenti, le potenzialità evolutive, le capacità, perché le capacità, i talenti di una persona si possono studiare scientificamente? Se ne può fare una scienza oggettiva? Sì e no, perché un talento, una capacità è una realtà in fieri. Quindi il modo migliore di rapportarsi al talento dell'altro o l'altro di rapportarsi a un talento mio è l'atteggiamento dell'amore nel cuore che dà fiducia. E l'altra realtà di cui si occupa il cuore e l'amore più che la mente è la libertà. come vogliamo noi conoscere scientificamente che cosa combina la libertà umana. Se potessimo conoscere oggettivamente, scientificamente, cosa combina la libertà umana, non sarebbe libera. Il determinismo della natura, le leggi deterministiche della natura si possono conoscere oggettivamente, perché non c'è libertà, perché sono deterministiche. Quindi il cammino della verità si riferisce maggiormente all'elemento deterministico della natura. Invece l'elemento libero della volontà umana, lì la scienza oggettiva, delle leggi oggettive non serve a nulla, ci vuole l'amore. Quindi l'amore proietta l'essere umano verso il futuro nella sua realtà dinamica, nella sua verità di dinamismo evolutivo, e volge l'occhio in particolare verso tutti i talenti, le facoltà, le capacità intrinseche, diciamo assopite, dormienti nell'essere umano, in modo da tirarle fuori. Aristotele e Tommaso d'Aquino parlavano di potenzialità che vanno attualizzate. E in secondo piano, proprio perché essere uomini significa far sprigionare, come dire, realizzare sempre di più le nostre potenzialità evolutive, l'amore è la capacità di dar fiducia alla libertà di amore. La scienza moderna si è abituata talmente, come dire, alla sicurezza che dà ciò che è calcolabile, alla sicurezza che dà ciò che è legge di natura, su cui mi posso fidare, perché il sole non si farà venire in mente domani di tramontare o di sorgere mezz'ora prima, a seconda che, diciamo, la conoscenza della verità oggettiva del mondo si è innamorata talmente delle leggi oggettive, perché sono affidabili, perché sono oggettive, che nell'umanità di oggi c'è un'enorme paura di ciò che non è soggiogabile dalla mente umana, e il fatto di legge oggettiva, di legge ferrea. L'umanità di oggi vive della paura della libertà, e soltanto il cuore, soltanto l'amore apre e dà fiducia alla libertà, non la mente scientifica, perché la mente scientifica è fatta per innamorarsi di ciò che è calcolabile, di ciò che è affidabile, delle leggi che non si rompono. Di queste leggi abbiamo bisogno, perché se non avessimo questo sostrato di affidabilità, la libertà non potrebbe realizzarsi. Però, cari convenuti, è un mondo non bello, un mondo in cui c'è soltanto questa dimensione del sostrato di natura, delle leggi conoscibili in chiave di verità oggettiva. Se questo mondo del determinismo di natura anche in noi, anche nell'uomo, nella sua corporeità, non si fa da suolo, da terreno fecondo, il cui senso gli fa sorgere l'elemento della libertà, l'elemento creativo, l'elemento in cui nessun essere umano è calcolabile o programmabile, perché ogni essere umano è chiamato a essere del tutto diverso dagli altri. Le leggi di natura e anche le leggi valide per tutti, che sono elemento di conoscenza oggettiva, sono come il suono, un suono sul quale crescono fiori e piante tutte diverse. L'umanità di oggi, con la sua scienza naturale che vuol dominare le leggi deterministiche che reggono il dato di natura, è come un suolo sul quale ancora non sorgono fiori o piante, dove c'è soltanto il suono. E si tratta di fare questo passo avanti che ci dice questo elemento universalizzabile, generalizzabile, delle leggi di natura, del deterministico, anche l'elemento delle nostre leggi sociali, che devono avere un valore per tutti, questo elemento ha senso soltanto se si fa da sostrato, da condizio sine qua non, certo una condizione necessaria, però una condizione per ciò che è la realtà vera, il senso vero della vita, che su questo suolo di natura che ci abbraccia tutti sorga in ogni essere umano un fiore, una pianticella del tutto diversa da ogni altra. A chi ci serve un mondo di leggi naturali e umane generalizzabili, se non siamo capaci di godere la varietà infinita degli io che si individualizzano sempre di più. La mente, la ricerca della verità, si innamora delle leggi oggettive, il cuore si innamora dell'io unico, di ognuno. Questo io che non è programmabile, che non va secondo leggi universalizzabili, questo io di ognuno che mi porta incontro sorprese ogni giorno, questa realtà che non è conoscibile se non amandola e che non può sorgere se non per il fatto che noi l'amiamo. Facciamo una pausa, poi coloro che hanno ancora tempo e voglia, sono curioso di sapere cosa avete da aggiungere nei pensieri. Grazie.